tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, è deceduto giovedì Marco Pannella, leader storico e fondatore del Partito Radicale, protagonista delle mille battaglie dell'Italia del Novecento, una di quelle persone che in Italia ha lasciato il segno, pur senza aver ricoperto cariche pubbliche di un certo livello.
Sì, assolutamente ha lasciato il segno, pur essendo stata una figura molto controversa. C'è una bellissima vignetta di Altan uscita su Repubblica proprio il giorno della sua morte, che c'è un angelo che sta andando da San Pietro e gli dice: sta arrivando Pannella, e San Pietro dice: addio Tran Tran, che sintetizza sostanzialmente in una battuta quella che è stato lo spirito di questo grande personaggio del Novecento, uno degli ultimi politici di razza prodotti dalla politica italiana, che ha poi veramente segnato anche la storia di questo paese in positivo. Ci sono molti aspetti della sua personalità che sono controversi, perché questo eccesso di individualismo, di presenzialismo, questo eloquio così addirittura quasi esagerato, la radio parlava per ore e ore senza stancarsi mai alla sua radio, ecco. Forse questa personalità così trasbordante poteva infastidire qualcuno, e anche alcune sue posizioni politiche erano forse discutibili, ma comunque sicuramente il segno l'ha lasciato ed è un segno positivo.
Gnetti, però questo riconoscimento ha tardato ad arrivare ed ora che non c'è più gli elogi si sprecano.
Ma questo è un vizio tipico dell'Italia, forse dell'uomo in generale. Magari in vita c'era la battaglia diretta o spesso anche la battaglia dietro le spalle. Poi quando l'avversario, il nemico non c'è più, tutti pronti a stendere le lodi, come si dice, al nemico che fugge, in questo caso che fugge definitivamente dalla vita, le strade si riempiono di fiori. Insomma, è un vizio antico, ma questo è assolutamente comprensibile. Certo, questo non toglie, non aggiunge nulla alla figura di Pannella nella storia politica italiana.
Nei giorni scorsi il ministro degli esteri ha annunciato che non invierà in Libia un contingente militare perché considera la situazione pericolosa. Gnetti, ma non si sapeva già prima che la situazione era pericolosa in Libia?
Sì, ovviamente si sapeva già da prima. Forse ora la situazione è diventata un po' più chiara nel suo caos comunque di fondo, e cioè la Libia è un paese, a parte nella totale anarchia dal punto di vista amministrativo, anche dal punto di vista militare, però è stato sostanzialmente diviso in tre zone di influenza, una a est più sotto influenza egiziana, uno nella parte più occidentale sul Mediterraneo, che cerca faticosamente di creare un governo autonomo e legittimo, e poi c'è la parte invece, quella del deserto, la parte centrale, che lì è un po' in mano alle tribù che si fanno guerra tra di loro. E ciascuno di questi tre nuclei, diciamo così, cerca di imporre la propria autorità e di sostituire con una figura carismatica quella che è stata la figura di Gheddafi, che ha garantito a lungo l'unità territoriale e l'equilibrio tra le diverse etnie e le diverse tribù in Libia. Quindi è chiaro che in una situazione di questo genere il governo italiano prima aveva decisamente appoggiato il cosiddetto governo legittimo di Tripoli, poi, salvo il fatto che in questo momento appoggiare il governo cosiddetto legittimo di Tripoli avrebbe significato entrare in urto con l'altro governo che si è un po' installato nella parte orientale, e questo avrebbe significato sostanzialmente entrare nei meccanismi della guerra civile e anche entrare in conflitto con l'Egitto, con il quale già sappiamo che ci sono ragioni di tensione dovute al caso del Regeni. Secondo me è stato un po' questo tipo di calcolo che ha convinto il governo, del resto poi non solo il governo italiano, ma un po' tutta la coalizione occidentale, a tenersi lontano dal campo di battaglia in un momento come questo, che poi un impegno militare diretto sul campo avrebbe finito per favorire l'avanzata dell'ISIS, che, ecco, diciamo, ho dimenticato prima di citare tra i protagonisti della crisi libica, sono poi sostanzialmente quelli che già stanno traendo vantaggio dalla situazione di caos, potrebbero trarre ancora più vantaggio da un intervento militare che colpisca poi soprattutto la popolazione civile.
E veniamo ora all'Italia. Dai dati ISTAT dei primi mesi di quest'anno risulta che le assunzioni si sono ridotte rispetto a quelle dell'anno scorso. Ma al di là dei numeri, com'è la vera situazione del lavoro dopo quasi un anno dal Jobs Act?
Ma effettivamente i dati del primo trimestre di quest'anno confermano una cosa abbastanza ovvia, cioè che senza incentivi ad assunzioni, che poi constano nel fatto che i datori di lavoro non sono costretti a pagare i contributi previdenziali, se ne fa carico lo Stato, cioè la collettività, e questo naturalmente ha spinto i datori di lavoro a fare assunzioni fino a che sono stati in opera questi incentivi. Con la fine degli incentivi, naturalmente, questo genere di assunzioni non è più stato fatto. Il dato è preoccupante perché significa che nella logica del Jobs Act, attraverso questi incentivi, certo si puntava ad assumere più giovani, ma si puntava poi sostanzialmente a far ripartire l'industria, perché è chiaro che poi una volta che riparte la domanda, l'industria fa i suoi investimenti, poi è chiaro che le assunzioni che magari sono state favorite con sgravi in un primo momento poi sono destinate a diventare assunzioni stabili man mano che l'economia si rafforza e si rilancia. Purtroppo il dato che queste assunzioni siano rallentate conferma il fatto, che è poi sotto gli occhi di tutti, che la domanda in realtà non è ancora ripartita, che la crisi economica perdura, e soprattutto in Italia dove appunto ci sono problemi economici di tipo strutturale, un'industria, soprattutto certi tipi di industria che sono ormai in crisi irreversibile, un debito che si continua ad autoalimentarsi e quindi una situazione generale che fatica a riprendere. Prendersi anche rispetto agli altri paesi europei. Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto che l'Unione Europea ha fatto il solito richiamo all'Italia perché rispetti i suoi vincoli di bilancio, l'Italia è riuscita a strappare una certa maggiore flessibilità, però il continuo richiamo delle autorità europee all'Italia fa capire in effetti qual è lo stato di difficoltà del nostro paese rispetto agli altri paesi europei, diciamo, paragonabili, cioè Germania, Francia e Inghilterra, dove la ripresa è partita già da diversi anni, ormai non si parla più di crisi economica, invece noi purtroppo ci siamo ancora immersi fino al collo.
E in Francia intanto, dove il governo sta cercando di introdurre una legge simile al Jobs Act, cioè le piazze si sono ribellate.
Sì, cioè è vero che la legge simile al Jobs Act forse aveva alcuni aspetti particolarmente punitivi nei confronti dei lavoratori, però è vero che anche in Italia su questo punto c'è stato un grosso scontro, ricordiamo sull'articolo 18, no? E in Francia lo scontro si è concentrato sul diritto al risarcimento da parte dei lavoratori licenziati ingiustamente, quindi una situazione molto simile a quella dell'Italia. Praticamente si cerca di rendere meno vincolante anche in Francia il rapporto di lavoro in maniera tale che una volta che il datore di lavoro assume poi non ci sia più questo vincolo destinato a durare per l'eternità, che è uno dei punti richiesti dalla Confindustria francese al governo in maniera tale da flessibilizzare di più il mercato del lavoro. In Francia evidentemente su questo punto è stato un po', diciamo, la scintilla che ha fatto scoppiare un forte malcontento che riguarda non soltanto gli operai, diciamo così, quelli la manodopera tradizionale, ma secondo me è un po' fatto da detonatore di un malcontento sociale che in Francia, come sappiamo, soprattutto nelle periferie, scoppia ciclicamente ed è destinato a diventare endemico fino a che non si risolveranno questi squilibri profondi della società francese. Noi chiaramente qui in Italia guardiamo con grande attenzione a quello che succede in Francia perché ci sono molte somiglianze tra la situazione non solo del mercato del lavoro, ma la situazione sociale in generale in Francia e in Italia. La differenza forte è questa ebollizione che c'è nelle periferie, nelle banlieue francesi, dove c'è una fortissima componente di immigrati, però di più vecchia generazione rispetto all'Italia. Ecco, queste banlieue sono una vera e propria mina vagante della società francese, che prima o poi è destinata a esplodere in maniera violenta. Ecco, se ci sarà un saldo tra le proteste di piazza contro la legge sul lavoro e il forte malcontento sociale, la Francia è destinata a diventare per l'ennesima volta anche nella sua storia un laboratorio di rivoluzioni.
E concludiamo con le elezioni amministrative in Italia. A Roma, nella città in cui lei vive, finirà il lungo periodo di emergenza iniziato con le dimissioni di Ignazio Marino?
Ma questo è un po' presto per dirlo, vediamo quale sarà l'esito delle elezioni. Sostanzialmente poi credo che si giocheranno la partita finale, probabilmente il candidato del PD Giachetti e la candidata dei 5 Stelle Raggi, almeno così dicono i sondaggi. Poi c'è un po' anche l'incognita Marchini, l'incognita Meloni come terzo e quarto incomodo, che poi eventualmente si associeranno in caso di ballottaggio a uno dei due candidati. La cosa che un po' colpisce rispetto alle amministrative precedenti è che il programma di governo della città è passato assolutamente neanche in secondo piano, non è proprio mai comparso, nel senso che nessuno dei candidati si è preoccupato, se non per grandi slogan, anche quelli che vediamo nei poster, nei manifesti in giro per la città, si è preoccupato di rendere noto un minimo di programma per risanare la città, per portarla fuori dall'emergenza in cui è precipitata negli ultimi anni, e non certo per colpa esclusiva della giunta Marino, anzi probabilmente le colpe sono da addebitare piuttosto alle giunte precedenti. Marino ha cercato di fare il possibile per risollevare la città senza riuscirci. Governare Roma è veramente una scommessa difficilissima. Sappiamo adesso che è stato eletto, adesso proprio nei giorni scorsi, finalmente il nuovo prefetto della città, che è una donna, la prima volta nella storia che un prefetto donna governerà la città di Roma, dal punto di vista dell'ordine pubblico naturalmente, e vediamo che cosa succederà, anche se dovesse essere una donna il prossimo sindaco di Roma, cosa anche questa sarebbe del tutto inedita nella storia della città. E speriamo che venga fuori un programma soprattutto, e venga fuori una figura che sia all'altezza del compito così difficile di governare una città difficile come Roma e come la capitale d'Italia. Sicuramente i cittadini romani non ne possono più di promesse e di gestioni allegre così delle finanze capitoline. Speriamo soprattutto che il prossimo sindaco sia una persona seria, uomo o donna che sia.